Vedete, questa può essere un po' la tematica anche del nostro culto che dobbiamo al Signore. E qual è questa, se vediamo, se riesco a sistemare gli occhiali, altrimenti è finita. Ci andiamo a casa. Allora, vediamo un attimino. Vediamo un attimino, perché, vedete, noi ci troviamo qua per cosa? Per capire quello che il Signore vuole dire, vuol dirci ad ognuno di noi. La cosa importante è che uno dovrebbe capirla attraverso la parola stessa, questa è la prima cosa con la quale dobbiamo confrontarci. Però sappiamo che il Signore conosce a fondo ogni cosa, conosce noi prima che nasciamo, e tante volte ci sforziamo. Ieri ci siamo fermati un secondo all'uscita, solita uscita, in una delle nostre palestre, che è la scuola di pittura di Cambiano. Abbiamo ancora parlato con un paio di persone, una, vabbè, non sto qua a raccontarvi cosa ha detto, però dice vorrei venire ai vostri studi. Dico, vabbè, va bene. E un altro che gli avevamo già regalato la Bibbia molto tempo fa, abbiamo un po' parlato fuori, non è che ha fatto molta resistenza, francamente è rimasto un po' lì. Ma la verità è che se il Signore, non siamo noi che abbiamo questa forza, questa potenza di convertire nessuno, ma sappiamo una cosa: noi dobbiamo solo seminare, noi possiamo solo seminare ed annaffiare, basta, il resto è il Signore che fa. Quindi dobbiamo toglierci dalla testa l'idea che siamo noi che facciamo qualche cosa, perché noi non abbiamo questo potere. Cioè noi, il Signore ha detto, tu semina e annaffia, basta, il resto ci penso io. E questo è molto bello. La cosa importante è questa: dobbiamo seminare, cari fratelli e sorelle. Non vogliamo. Poi il Signore sa esattamente come, quando e perché. Allora, vediamo attraverso questo. Allora, leggiamo nel libro di Ezechiele, pagina 854, perché è questa versione. E leggiamo i versetti da 1 al 19. E siccome capitolo 34, avete ragione, e siccome posso approfittare, Rosella, di te, facciamo lavorare Rosella, facciamo lavorare Rosella dall'1 al 19.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di' a quei pastori, così parla Dio il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Le mie pecore si smarriscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Perciò, o pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore, che sono senza pastore, servono di pasto a tutte le bestie dei campi, e i miei pastori non cercano le mie pecore, poiché i pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore. Perciò ascoltate, o pastori, la parola del Signore. Così parla Dio il Signore. Eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro di pasto. Infatti, così dice Dio il Signore, eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Le farò uscire dai popoli, le radunerò dai diversi paesi e le ricondurrò sul loro suolo. Le pascerò sui monti di Israele, lungo i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del paese. Io le pascerò in buoni pascoli e i loro vivi saranno sugli alti monti di Israele. Esse riposeranno là in buoni ovili e pascoleranno in grassi pascoli sui monti di Israele. Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice Dio il Signore. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Io le pascerò con giustizia. Quanto a voi, o pecore mie, così dice Dio il Signore. Ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, tra montoni e capri. Vi sembra forse poco il pascolare in questo buon pascolo, al punto che volete calpestare con i piedi ciò che rimane del vostro pascolo? Il bere le acque più chiare, al punto che volete intorpidire con i piedi quel che ne resta? Le mie pecore hanno per pascolo quello che i vostri piedi hanno calpestato. Devono bere ciò che i vostri piedi hanno intorpidito.
È un capitolo straordinario della parola del Signore. E da qualche tempo stiamo cercando di analizzare il tipo di percorso che il Signore ci chiede di fare, che non è quello di andare avanti alla sbandata così, ma è quello di tornare possibilmente a capire tutte le cose che sono state sormontate e che i vari pastori di varie epoche eccetera eccetera hanno con i loro piedi purtroppo calpestato e hanno anche intorpidito le acque. E come vediamo, il Signore non è molto d'accordo con questo. Purtroppo dico questo perché i conduttori di comunità hanno delle grandissime responsabilità, ci sono delle accuse precise da parte del Signore. Voi non avete rafforzato le pecore più deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di esse. E poi si può continuare ancora per parecchio tempo su questo, ma sicuramente mi fa molto riflettere questa cosa. Poi però il Signore non si smentisce, perché fa giustizia di ogni cosa e dice: io giudicherò tra pecora e pecora. E poi dice: rafforzerò la malata ma distruggerò la grassa. Vediamo che cosa c'è ancora. E vediamo per esempio nel libro di Isaia, capitolo 66, pagina 735. Leggiamo i primi 9 versetti. Volontari? No, c'è il problema.
Capitolo 66.
Non vediamo la lira comunque.
Sì, 66.
Allora, sì, capitolo 66, primi 9 versetti.
Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano. e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Chi scanna un bue è come se uccidesse un uomo, chi sacrifica un agnello come se accoppasse un cane, chi presenta un'offerta come se offrisse sangue di porco, chi fa un profumo di incenso come se benedicesse un idolo. Come costoro hanno scelto le proprie vie e prendono piacere delle loro abominazioni, così sceglierò io la loro sventura e farò piombare loro addosso ciò che temono, poiché io ho chiamato e nessuno ha risposto, ho parlato ed essi non hanno dato ascolto, ma hanno fatto ciò che è male agli occhi miei e hanno preferito ciò che mi dispiace. Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate la sua parola. I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome, dicono, si mostri il Signore nella sua gloria, affinché possiamo vedere la vostra gioia. Ma essi saranno svergognati. Uno strepito esce dalla città, un clamore viene dal Tempio, è la voce del Signore che dà la sua retribuzione ai suoi nemici.
Grazie. Qui c'è scritto, nel versetto 15, ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. E mostra chiaramente un atteggiamento, in questo capitolo, dei vari tipi di credenti, un atteggiamento molto, direi, molto rilassato. E non solo rilassato, ma proprio, cioè, diciamo, dissacrante proprio, no? Cioè, non tengono conto di quello che è la santità del Signore. E allora egli, in questi, vediamo questi primi tre versetti, cioè, il Signore manifesta in questo caso tutta la sua potenza, dicendo, guardate che chi sta parlando non è il vostro vicino di casa, ma chi sta parlando è colui che ha fatto ogni cosa, cioè il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi oltretutto? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano e così sono tutte venute all'esistenza. Cioè venire all'esistenza significa non c'era niente prima, come noi, dove eravamo? Non ci siamo, non eravamo da nessuna parte, siamo venuti all'esistenza. E poi il Signore dice una cosa importante. Su chi poserò lo sguardo? Ecco, io, dice, poserò lo sguardo su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e che trema alla mia parola. Poi vorrei ancora in un salmo, leggiamo ancora il Salmo 9, diciamo leggere dal versetto 9, pagina 546, dal versetto 9 al versetto 20. Valentina.
Salmo 9, 9, 20. Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmeggiate al Signore che abita in Sion, raccontate tra i popoli le sue opere. Perché colui che domanda ragione del sangue si ricorda dei miseri e non ne dimentica il grido. Abbi pietà di me, o Signore, vedi come mi affliggono quelli che mi odiano, e tu, o tu che mi fai risalire dalle porte della morte, affinché io racconti le tue lodi. Alle porte della figlia di Sion festeggerò per la tua salvezza. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta, il loro piede è stato preso nella rete che avevano tesa. Il Signore si è fatto conoscere, ha fatto giustizia. L'empio è caduto nella trappola tesa con le proprie mani. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri resterà delusa in eterno. Ergiti, o Signore, non lasciare che prevalga il mortale. Siano giudicate le nazioni in tua presenza. O Signore, infondi spavento in loro, i popoli riconoscano che sono mortali.
Anche qui nuovamente vediamo da parte il Signore cerca di fare una cosa, cerca di far capire all'uomo quanto deve essere umile. Ci sono due cose. Qui al fondo dice: infondi spavento in loro, i popoli riconoscano che sono mortali. A voi pare che stia succedendo qualcosa del genere? A me non sembra proprio. O tu che mi fai risalire dalle porte della morte. Noi sappiamo che senza aver accettato il Signore nella nostra vita, noi siamo dei morti. E siamo risaliti nel momento nel quale il Signore ci ha chiamati e noi abbiamo accettato di accogliere nella nostra vita questa salvezza. E poi parla di coloro che lo cercano, dice: perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano, quelli che conoscono il tuo nome e che confideranno in te. Bene, sapete che la parola del Signore è molto forte e dovremmo sicuramente passare parecchio tempo in questi versetti, ma sappiamo che il tempo è un'altra cosa che ci concede il Signore, perché molti di noi sono convinti che il tempo sia a nostra disposizione per tutta l'eternità. Se entreremo nell'eternità, il Signore, e siamo felici di questo, sicuramente avremo tutta l'eternità davanti, ma oggi non è così per nessuno di noi. Dio, vedete, è il remuneratore di quelli che lo cercano. Tu parli della parola del Signore, dici: vedi che non sei arrivato alla luna, vedi il Signore cosa dice prima, le cose le ha portate all'esistenza Lui, dal nulla. Non è che esisteva qualche cosa, esiste qualcosa, tutto quello che c'è viene fuori dal nulla perché l'ha creato il Signore. Ed è una cosa, se qualcuno ha voglia poi di rileggere quella cosa che ci aveva mandato Gianluca, Dio esiste, sicuramente l'hai mandato tu qualche tempo fa, ed è un articolo molto molto interessante, io lo sto rileggendo, 4-5 pagine, io lo sto rileggendo e dice tutte queste cose, è una dimostrazione vera, se uno ha un minimo di ragione, nella comprensione, per chi non ce l'ha io magari ve lo giro, per la comprensione vera di ciò, come dobbiamo rapportarci con un Dio che sicuramente esiste. Non abbiamo, vabbè, noi che siamo qua non abbiamo dubbi, ma sapete, cioè, i dubbi sono sempre lì alla porta. Allora, il problema qual è? Una volta che abbiamo capito l'esistenza del Signore, che sappiamo che questo Dio c'è, come dobbiamo porci davanti a Lui? E questo è un po' quello che emerge dal culto di oggi. E come dobbiamo porci davanti al Signore? Sicuramente abbiamo visto che il Signore dà grazia agli umili e guarda, resiste ai superbi e guarda nella profondità del cuore e nella semplicità degli onesti. Questo sono sicuro. Tra 1.000 persone, 1 miliardo, 100 miliardi, a Lui non interessano. Non interessa la saccenza delle persone, non interessa niente di questo, ma a Lui interessano le persone umili, sedute, che stanno ad ascoltarlo, che lo cercano con umiltà e aspettano che Lui gli dica delle cose. L'abbiamo visto, abbiamo ripetuto, è successo, ne parlavamo anche ieri sera, è successo a Filippi con Lidia, era l'unica che il Signore ha aperto il cuore a questa donna, eppure ce n'erano tante, no? E questo dovrebbe farci riflettere, perché tutto il resto non può dipendere dalla nostra saccenza, dal nostro cuore gonfio, perché noi abbiamo un idolo un idolo grande, cari fratelli e sorelle, questo idolo che è il peggiore, che ci impedisce di vedere con chiarezza la parola di Dio, è un idolo che si chiama io, cioè sono io, cioè me stesso, il resto non lo vedo. Questo è un problema dei primordi, ma un problema che se non si affronta non ci darà spazio, non ci darà né spazio e tantomeno pace, perché finché non è morto sto maledetto io continuerò tutti i giorni a avere patemi d'animo, ad avere ogni cosa. Allora, molti credono di piacere a Dio per quel che credono, e invece non è quel che pensano loro, ma per colui, loro, le persone, possono piacere a Dio per quel che lo cercano, per quel che lo cercano e per come lo cercano, non per quel che pensano. E questo, vedete, che è una cosa molto importante, per questo fa parte dell'umiltà della persona. Molti credenti non hanno ancora deposto, dopo anni, no, la loro superbia, non hanno ancora detto basta, cioè non ho ancora imparato niente, il loro vecchio uomo è vivo e vegeto, ed è chiaro il loro comportamento, le loro responsabilità sono chiare. Se dovessi scegliere tra un miliardo di persone che salvare, certo io non sceglierei la pecora grassa, non sceglierei la pecora grassa, quella che è piena di ogni soddisfazione, che non sono solo le soddisfazioni carnali, no? Animali, no, ma soddisfazione, si sente pieno di ogni, basta, cioè non ho bisogno di niente, perché ho la cultura, ho tutto quello che devo avere, no? Ma al Signore non credo che interessino questo tipo di pecore, anzi questo tipo di pecore sono quelle che saranno giudicate, perché non si sono sedute con umiltà ad ascoltare la parola del Signore. Se dipendesse dalla nostra volontà la salvezza, certo che saremmo tutti salvi, perché chi dice io no, la salvezza non mi interessa, no, tutti quanti cercheremo e avremo la salvezza, ma fortunatamente dipende da colui che giudica con giustizia il nostro atteggiamento e sceglie le sue pecore, le più deboli, quelle ferite, quelle malate, quelle smarrite. Non sceglie quelle altamente, come dicevamo prima, preoccupate di se stesse. Dio conosce i suoi e le sue pecore, quelle che sperano nel pastore di Israele. Questo è quello che il Signore cerca, che le cercano, che cercano il Signore con cuore sincero, con cuore umile. Molte pecore si sono ingozzate, vedete, sono diventate grasse e a dismisura, sono diventate, come dicevo prima, saccenti e di nulla mancanti. Hanno cantato inni al Signore di ogni genere, in tutto il mondo, possiamo dire. Si cantano inni, ma è una cosa sbagliata cantare inni? No, certamente che no, come nessuna cosa che è fatta per il Signore, se viene fatta per il Signore, come va fatta per il Signore, non è sbagliato. Certo, che sarebbero state certe loro che sarebbero state gradite, perché per molti cantare degli inni, dire una bella preghiera, cioè significa essere graditi al Signore. Ma il problema è un altro. Cioè che questo tipo di atteggiamento non può essere gradito al Signore, non perché canti in questo modo, ma semplicemente per un motivo principale, perché io, capisci, ma non il Signore, è il centro d'attenzione. Quando io canto, sono io che canto bene. Quando io predico, sono io che predico bene. E così potrei continuare per molto e molto tempo. Allora, sicuramente non ci siamo con un atteggiamento del genere, no, questo non è possibile. Il Signore non può amare atteggiamenti del genere. Il Signore ama gli umili, ama coloro che non hanno niente, che lo cercano. Dice, ma noi dobbiamo essere poveri? Ma assolutamente no. Ma nessuno mi ha detto, ma poveri di spirito sì, ma poveri di spirito sì. Allora, vi ricordate nella lettera in Apocalisse, quando proprio questo tipo di pecore, questo tipo di chiesa, quando dice io seguo regina e non sarò smossa, capisci? Questa parla di una chiesa. E sappiamo di, ma non solo, perché tutti identificano sempre la Chiesa Cattolica con questo, ma non è solo la Chiesa Cattolica. Sappiamo che quanta opulenza, quanta violenza, quanta arroganza c'è stata anche nella Chiesa Protestante per anni e anni e anni. Ma abbiamo visto che il Signore guarda la pecora umile, a chi ha il cuore contrito. In questo capitolo che abbiamo letto di Ezechiele, vediamo che l'ira del Signore si rivolge, trova dei responsabili, no? E i responsabili sono soprattutto nelle guide, no? Generalmente. Qui egli si sta rivolgendo sicuramente, certamente al popolo di Israele, ma noi sappiamo che chi entra a far parte di questo popolo sono anche degli stranieri che hanno accettato di essere circoncisi di cuore e per far parte dell'unico albero originale che è questo. C'è un filo continuo in Israele, ieri, come per oggi nella Chiesa. Quindi queste cose dette a loro sono assolutamente attinenti con noi oggi. Quindi abbiamo sotto i nostri occhi la storia della Chiesa, di coloro che l'hanno guidata, di coloro che hanno pascolato se stessi, di coloro che se ne sono strafregati in lungo e in largo, delle pecore della Chiesa. E certe volte non è che è solo il pastore che si deve prendere cura delle pecore, no, il pastore in primis è responsabile, ma tutti quanti noi, per un motivo o per un altro, abbiamo questa responsabilità. Forse dimentichiamo spesso che tutti coloro che credono sono sacerdoti. Non dimenticatelo, fratelli, non siamo la Chiesa cattolica, c'è il fesso che parla, no? No, lì quello non è fesso, no, ma qua no, il fesso che parla e tutti gli altri, no? Qua si sa che nel momento ognuno è sacerdote e quindi si rende responsabile di questo. Allora, sembra che nulla sia cambiato, vedete, il timore di Dio è inesistente. L'abbiamo letto prima nel capitolo di Isaia, quando dice: chi scanna un bue è come se uccidesse un uomo, chi sacrifica un agnello è come se accoppasse un cane, chi presenta un'offerta come se offrisse sangue di porco, chi fa un profumo di incenso come se benedicesse un idolo. Capite? Queste cose vengono fatte per la propria, perché c'è il proprio io distaccato completamente dal Signore, cioè non si sono mai resi conto chi è veramente il Signore. E quindi prima offrivano questi idoli, questi incensi agli idoli pagani, ora fanno la stessa cosa offrendole a Dio, cioè praticamente hanno cambiato partito. Cioè tu prima eri cattolico, poi sei diventato protestante, cambiato niente. Il Signore non chiede questo. Allora il Signore chiama a giudizio questo, chiama a giudizio l'operato dei pastori che hanno pascolato se stessi, hanno abbandonato le pecore al proprio destino. Così fa il mercenario, nel momento che è arrivato però il lupo, sono scappati. Ora, noi sappiamo quanta sofferenza c'è nelle varie comunità, non c'è comprensione, non c'è amore vero, sostanzialmente questo amore, io non è che mi permetto di giudicare nessuno, mi permetto di constatare, no? Quanto sia difficile certe volte che ogni tanto ci parliamo con mia moglie, ci parliamo con qualche altro fratello, diciamo: ma è mai possibile che noi cerchiamo tutti con amore nel fare, però pare che questa cosa funzioni. Quando si va la domenica durante il culto si parla di amore, si parla di questo, si parla dell'altro, e dopo, subito dopo, tutto questo sparisce, finito il culto, sparito tutto, è come vedere il film in televisione, dopo un anno prendi e te ne vai, cioè è finita la questione. Allora, il compito del pastore, vedete, è carico di preoccupazioni, come chi deve rendere conto a Dio. Questo sta scritto. Io, vedete, vi dico sinceramente che sono sempre preoccupatissimo, perché io tutto immaginavo nella vita, ma di trovarmi qua oggi a parlare a un nuvolo di fratelli, che mi fa piacere, ma nessuno me l'aveva detto. Se avessi dovuto pensare, avrei detto che questo non... E né era nei miei programmi, capite? Non era nei miei programmi, ma oggi è così. Il pastore ha il compito di prendersi cura del gregge, cura, ma pure le pecore, per favore, cioè non è che devono essere dei lupi o dei leoni, cioè fare delle cose del genere, diventa un po' complicato poi, no? Cosa ha detto il Signore quando Pietro, dopo aver, ve lo ricordate, dopo aver rinnegato il Signore, gli fa: dice, ma tu eri con lui? Io? No, no, io non lo conosco neanche, ci mancherebbe altro. E poi il Signore, una volta che risuscita, lo rincontra, lo riabilita, no? E gli dice, ma senti un po', dice, Simone, dice, mi ami tu? Dice, ma tu lo sai, Signore, che ti amo, no? E glielo chiede per 3 volte. E Pietro poi si stava, ovviamente, gli dice, ma perché me lo chiede 3 volte? Allora vuol dire che non crede che io lo ami, cioè sostanzialmente era questo. Ma il Signore per 3 volte gli ha detto le stesse cose. Pasci le mie pecore. Pasci le mie pecore. Vedete, il pastore non potrà mai sostituire il Signore. Pastore umano, mi intendo. Il sommo pastore, questo è impossibile. Ma fa come può. Fa come può. Ma deve fare tutto il possibile per sorvegliare il gregge a lui affidato, come chi deve renderne conto. Ecco perché il Signore se la prende così tanto con i pastori. Ed è un compito grande, molto grande, cari fratelli e sorelle, un compito enorme. Forse la gente non ha questa cosa, è tutto facile, capito? Siccome viviamo in un mondo facile, basta fare clic, telefonino, il computer, parte tutto. Tutto è facile. Non è così nei rapporti umani. Credetemi che è molto difficile, no? E questo compito non è privo di insidie di ogni genere e di preoccupazioni enormi. La mia prima preoccupazione è quella di tipo dottrinale, cari fratelli e sorelle. È una preghiera, il Signore qui, perché c'è scritto, quando 2 o 3 si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro, dice il Signore. Questa è la garanzia che il Signore è qua, perché ci siamo trovati nel suo nome. Questa è la garanzia che il Signore è qua. Il Signore mi è testimone oggi che la mia preghiera che io rivolgo sempre a Lui è sempre la stessa. Signore, fa che non mi renda responsabile di portare qualcuno fuori strada. Sempre, 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 perché è una responsabilità troppo, troppo grande, cari fratelli e sorelle. Te la prendi tu questa responsabilità? Se qualcuno vuol prendersela, si accomodi. No, non sto scherzando, dico sul serio, si accomodi, fratello. Non c'è scritto, ve l'ho detto, io non avevo mai pensato di fare una cosa del genere. Ma il Signore sì, capito? Dovevo essere morto e invece sono vivo. Ma guarda te, è poco? Non dipende da me, dipende da Lui. È così, non c'è un'altra storia. Con chiunque ne abbia parlato tante volte. Ma io ho una certezza, al di là della responsabilità del pastore, che il Signore non abbandona le sue pecore. Il Signore non abbandona le sue pecore. Capisci? Che non sono quelle grasse che mangiano ovunque capiti, capisci? Come dice il Docoio, e pascolano da sole, capisci? Non c'hanno bisogno del pastore, quelle mangiano dove capita, capita. Oggi qua, domani là. Al versetto 4 c'è una diretta denuncia da parte del Signore. E gli dice, voi, uno dei vostri problemi principali, a parte aver predicato rettamente la parola, voi non avete rafforzato le pecore, non avete guarito la malata e la ferita, non avete ritrovato la smarrita, non avete cercato la perduta. E sono denunce molto, molto, non sono denunce da poco, sono denunce pesanti. Allora, Dio mi è testimone nelle lotte che ho dovuto fare per fermare la follia umana, cari fratelli e sorelle. Io ho dovuto fermare la follia umana in più di un'occasione. Ci lasciamo prendere dal nostro io che ci porta direttamente al manicomio, capisci? Non ci porta a star seduti in pace davanti al Signore, ma ci porta al manicomio. La follia umana, guardate, quando parte, quando qualcuno ci parte un embolo, è finita, no? La follia umana che torna però a vergogna della carnalità di molti, cari fratelli e sorelle. E siamo in un culto, se il Signore ci dice queste cose, dobbiamo prenderne atto e vergognarci, e questa deve essere una chiesa di pace e non deve essere un luogo di separazione, un luogo di vergogna. Ma torno a ripetere, sono assolutamente certo, se dovessi dire a una pecora, cara pecora smarrita, caro fratello, cara sorella, che oggi sei qua ad ascoltare la parola del Signore. Oggi sei qua ad ascoltare la parola del Signore, che speri in Lui, che speri in Lui. Questa è la vostra garanzia, non che ascoltate un fesso, capito? che voi ascoltate Lui, che voi ascoltate Lui. Se tu hai questo atteggiamento, che sei umile di cuore e Lui vuoi ascoltare, allora tu sarai salvato, come perché il Signore ha visto il tuo cuore umile e sincero. E questa è la garanzia. Ha detto: a me non interessano gli altri, guarda che bella quella sorella così umile, seduta in quei gradini, che mi cerca, così tranquilla. Cerca, dice: ma dov'è il Signore? Io lo voglio cercare. E aspetta. E ascolta. Certe volte ascolta dei fessi, come noi, che parlano. No, ma perché parlano però della parola del Signore. E non sempre siamo del tutto fessi, se siamo stati istruiti dal Signore. Se invece ci istruiamo da solo, sicuramente facciamo dei disastri. Allora, questo è quello che il Signore vuole da te, la tua umiltà. Non cerca, e la tua umiltà è il cuore sincero, e sa che tu lo cerchi, e non ha bisogno della tua cultura perché tu sia salvato, o della tua saccenza. Invece, alla pecora grassa chiede di rinunciare all'inganno del proprio cuore, che spesso è anche il proprio io, e all'autonomia con la quale egli pascola in altri greggi. Non ci sono solo queste pecore, no, di cui prendersi cura, cioè le pecore di questo greggio o di altro greggio, ma tutte quelle che sono smarrite per gli alti colli. Voi sapete che nella cultura del popolo ebraico gli alti colli, gli alti luoghi, sono i luoghi delle religioni, dove si fanno delle offerte agli idoli, no? E allora io ricordo che gli alti luoghi rappresentano le religioni, no? Sta a noi invece non andare sugli alti colli, ma sta a noi andare alla fonte di acqua viva, che è il Signore stesso, il Signore Gesù Cristo. Il versetto 9 chiama, come abbiamo visto, in giudizio il pastore, e dice una cosa: strapperò le mie pecore dalla loro bocca. Perciò ascoltate, pastore, la parola del Signore, così parla il Signore. Il Signore, eccomi contro il pastore, io domanderò le mie pecore alle loro mani, le farò cessare dal pascere delle pecore. I pastori non pascheranno più se stessi, io strapperò le mie pecore dalla loro bocca, ed esse non serviranno più il loro pascolo. Sapete, le pecore dipendono tanto dalla bocca dei pastori, ma il Signore dice: io le strapperò da questa bocca. Molti credenti sono schiavi delle bocche dei falsi profeti, dei falsi pastori e dottori, che proferiscono parole vuote. Perché il problema è questo: pascolano se stessi, perché domenica dopo domenica, anno dopo, cioè parole vuote senza senso, no? Sapete, uno dopo anni può anche imparare a memoria tante cose e dirle a memoria, ma a un certo punto non sanno più di niente. È come una pasta girata, rigirata e rigirata, poi diventa una schifezza unica. Allora, perché? Perché questi forniscono cibo privo di sostanza, ma il giudizio del Signore è la morte. Vedete, cari fratelli e sorelle, anche nella felicità di questa giornata, e sono molto felice di questo, perché per chi non se n'è accorto, dico, il Signore veramente le porta. Nessuno si inganni. Se volete, mi date le vostre mail, qualcuno ce l'ho, altri ce l'ho. Vi posso, non lo faccio perché non trovo sempre il tempo, posso girarvi tonnellate di cose, ma tonnellate, piene, zeppe, di tutte le profezie della parola del Signore. Siamo veramente alla frutta, siamo veramente alla frutta. Ma non per spaventare nessuno, perché tanto, a parte che il futuro dipende solo da Lui. Ma noi, se abbiamo il Signore, possiamo essere felici comunque, al di là di tutto ciò, quello che sta succedendo, non ce ne può importare di meno. Cioè, noi prendiamo atto che il male avanza, avanza, avanza. Basta guardarsi in giro. Adesso c'è il sito di dove è andato mio fratello, di Arnese, che mette ogni mese gli eventi climatici i più estremi. Ogni mese voi potete vedere che paesi interi vengono spazzati via dalle acque, cose di ogni genere. Non ci rendiamo conto, non voglio dire che il Signore solo sugli eventi estremi, ma su tutto. C'è una corruzione talmente tale, talmente radicata. Non so se state guardando le ultime cose che stanno succedendo sul Mose di Venezia, ma non c'era bisogno che venissero loro a dirci queste cose. Perfino il generale della finanza sono corrotti, sono tutti corrotti, c'è una corruzione totale. Allora, fratelli e sorelle, noi siamo qua per aver pace, dobbiamo essere tranquilli, è questo che vogliamo dire, che nessuno potrà farci del male se siamo nelle sue mani, se veramente abbiamo accettato il suo perdono, di appartenergli, perché il Signore dice: ferma, uè, questo è mio, non lo toccare, perché questo è mio, c'è scritto che il maligno non può toccare quelli che gli appartengono. E così è, cari fratelli e sorelle, se egli non lo permette. E quindi volevo dirvi anche questo, in un momento che la Chiesa si è riunita al completo, volevo dirvi anche questo, che i tempi sono veramente difficili. Ma molto, molto difficile, così come sta scritto. Ma non pensavamo che galoppassero così velocemente. Ma prendiamo atto. Ecco, vedete, il Signore stesso si prenderà cura delle sue pecore più avanti, come visto, e andrà in cerca di quelle perdute. A quali pecore? Qui si riferisce prima alle pecore perdute della casa di Israele, no? Dice: io le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Cioè, nell'ira del Signore sono state disperse. Ma abbiamo anche visto che questa profezia si è realizzata nel 48. Queste pecore ora sono tornate, stanno tornando, insieme, scusate, a mille difficoltà che loro stessi si hanno creato. Perché non dimenticate, noi spesso mitizziamo Israele. Noi lo dobbiamo amare, non mitizzare, ma anche loro hanno fatto delle cose in questo momento non così grandemente edificanti, non tutti ovviamente, no? Ma sempre così. Il Signore dice: io mi sono riservato, sono i profeti che non hanno piegato le ginocchia davanti a Baal. E così è anche nella casa di Israele. Basta pensare che in una nazione del genere, per farvi capire quanto è grave la situazione, anche loro accettano che venga fatto il gay pride, no? Per mostrare a tutti che sono una nazione democratica, loro lo sono veramente. Ma questo col popolo del Signore, cioè, per me ognuno sia quello che vuole, ma il problema è che con il Signore non può essere, perché questo promuove la perversione. E così con, l'abbiamo detto tante volte, così con i matrimoni gay, e così pure la cosa più grave che in questo periodo è stato concesso, stanno al Ministero della Pubblica Istruzione di Israele è stato concesso l'insegnamento, cioè, del darwinismo nelle scuole. Cioè, una cosa senza senso. Questo nega, è la negazione di Dio completamente. Allora, questi sono eventi estremi. E tutto assieme, vedete, tutto assieme. Guardate cosa sta succedendo in questi posti. Cioè, non è che vi voglio fare il telegiornale, ma cercate di seguire le cose che sono vicine al popolo di Israele per capire veramente che cosa sta succedendo. Sta succedendo un disastro. E ancora grazie che il Signore, questi qua, come è un'altra profezia, ma l'avete letto quando dice che degli arabi, di Ismaele, che guarderà in faccia i propri fratelli, nel senso che saranno sempre divisi fra di loro. Io ho girato qualcuno un articolo in questi giorni che dice che i sunniti sono contro gli sciiti sono contro... i sunniti contro i sunniti, ce ne ho tutti, uno contro l'altro. No, ma questo sta proteggendo per il momento Israele, perché se fossero tutti uniti, capisci? Ma Israele non è che sta facendo tutto quello che deve fare, non sta facendo tutto quello che deve fare, avete capito? Allora noi dobbiamo amare Israele, ma non mitizzarlo, come quando amiamo un nostro caro, non è che dobbiamo dire per forza di cose, siccome che è un nostro caro che fa bene, no? Ha fatto male, perché ha fatto una cosa contro la legge del Signore. E va bene, non va bene, punto. Chiudiamo la situazione. Allora, il Signore stesso però si prenderà cura di queste pecore perdute dalla casa di Israele, che saranno ricondotte sul loro suolo, ma anche le pecore perdute delle nazioni. Noi siamo le pecore perdute delle nazioni, capito? E che siamo stati rinnestati nell'albero originario, nell'olivo originario, che avranno riconosciuto come Salvatore il Signore Gesù Cristo e che lo avranno cercato con tutto il loro cuore. Questo è, non è che siamo qua, abbiamo ragione, siamo da un'altra parte, abbiamo torto. Non è che essere qua non garantisce la salvezza a nessuno se non con questo atteggiamento nei confronti del Signore. Allora il Signore dice, ecco, allora io rafforzerò la pecora ammalata, e questo è il compito dei pastori, ma disturbeggerò la pecora grassa e quella forte. Io, vedrete, mediterei molto su questa condizione, cioè sulle pecore che hanno solo il nome, ma sono sostanzialmente delle bestie, sono dei lupi fatti di sensualità e di religiosità. Gli uomini possono stare tranquilli, la salvezza la garantisce loro il Signore e nessun altro pastore, è solo il Signore che garantisce la salvezza. Ti vede seduta, tranquilla, che vuoi ascoltare, Signore, io ti voglio ascoltare con umiltà, non con tutte le nostre cavolate, i nostri problemi, le nostre cose del genere. È lì che il Signore interviene, è lì che il Signore vede. Allora, tu che sei seduto, fratello, sorella, perché vuoi ascoltare parole di vita, e vita avrai. Vuoi ascoltare parole di vita, e vita avrai. Tu come Maria hai scelto la parte migliore. Vi ricordate la storia di Marta e Maria? Perché non se la ricorda, la ricordo velocemente. Cioè una, sono queste due sorelle, e una delle due sgrida l'altra. Marta sgrida Maria e dice, ma come? Dice... Signore, dice, ma non dici niente a Maria, dice, io sono qui che sto facendo i servizi di casa, e lei invece è lì che si è seduta. Lei si era messa davanti al Signore ad ascoltare il Signore. E il Signore cosa gli ha risposto? Che lei ha scelto la parte migliore della vita, quindi non sono le nostre agitazioni che cambiano qualche cosa, no? Allora lui, soltanto lui è l'autore della tua salvezza, caro fratello, cara sorella. Io personalmente sono un povero uomo. Io sono un povero uomo stupido che non sa, ma un giorno mi sono seduto a cercarlo, esattamente così. Mi sono seduto proprio, sì, mi sono seduto a cercarlo. Come a tastone, come sta scritto negli Atti degli Apostoli, no? Come dice Paolo ad Atene, nel buio della mia conoscenza. Che sapevo io, che so? Niente. Eppure il Signore si è fatto trovare. E questo è importante. Allora, io personalmente scommetto su di Lui, che ha pietà di me. E anche nei momenti di sconfitta, Egli c'è. E questo è importante. Fratelli e sorelle, noi ci muoviamo, se siamo veri credenti, senza sapere. Senza sapere. Perché dobbiamo avere fiducia in chi sta davanti a noi. Come Israele, dove andava? Che sapeva dove stava andando? Non sapeva niente. Sapeva, ma perché aveva creduto nella promessa del Signore. Questa è la fede. Questa è la fede. Se io sapessi domani cosa succede fra un'ora, no. Ecco, c'è scritto che la fede crede e spera ogni cosa. Poi, tante volte penso, no, perché questo ha a che fare con le pecore e col pastore, posso io abbandonarvi? Certo, potrei anche abbandonarvi. Qualche volta devo dire che mi fate disperare, e vi confesso che ho bisogno dell'incoraggiamento che viene però dal Signore. Ho dell'incoraggiamento che viene dal Signore. Certe volte mi è venuto in mente, dico no, basta. No, ma oggi però voglio considerare e condividere con gioia il ritorno di questi cari fratelli, e voglio prendere questo come un incoraggiamento che per riprendere un cammino dopo un po' di tempo, non ci interessa quanto, non è importante. Vedete, quando uno muore e poi riapre gli occhi, mica sa se sono passati 100 anni, 1 miliardo di anni, non lo sa. Ecco perché si trova davanti alla presenza del Signore immediatamente. Il tempo finisce, nel momento che sei morto finisce, ma immediatamente, vedete, nessuno di noi ha coscienza degli anni che sono passati prima della nostra nascita, eppure sono passati migliaia e migliaia di anni. Ve ne siete accorti? No. È così, è nella stessa maniera. Allora, purtroppo capita. E non importa, la cosa importante è che ce ne siamo accorti, che Satana ha messo una mina cioè si mettono delle mine terribili, no, certe volte sul nostro cammino. Ora, fatta questa esperienza, nessuno più si rende responsabile di far del male ai nostri fratelli, chiunque essi siano, da una parte o dall'altra, perché il problema non è rendere conto a un fesso come me, ma è rendere conto al Signore. Questa è la cosa più grave, questa è la cosa più grave. Cioè io non posso uccidere il mio fratello in nessun caso, in nessuna maniera, perché altrimenti io sarò posto fuori, capisci? Sarò posto fuori dalla grazia di Dio. È una cosa terribile questa qua. Quindi ognuno meriti. Quando facciamo la Santa Cena, che noi la chiamiamo Santa Cena, ma è la cena del Signore, la Santa Cena, vedete le abitudini come si portano nel tempo, però è la cena del Signore che ci ricorda che apparteniamo al popolo di Israele, per cui Dio ha fatto il patto, il nuovo patto di cui viene parlato, no? Ci dice state attenti proprio per questo, di verificare bene quelli, di considerare il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo sono i nostri fratelli, questo è il corpo di Cristo. E poi abbiate pazienza, chi è di noi che non sbaglia, dai, siamo un po' più carini, per favore. Sbagliamo, ma non è che dobbiamo dire che beh, sono felice di aver sbagliato, mi metto lì e chiamo due o tre che facciamo pure la canzoncina. Allora, vedete, il cammino che dobbiamo compiere non è una passeggiata. Fratelli, una volta che siamo stati chiamati, non è una passeggiata, ma una lotta continua per difendere la nostra fede, come sta scritto, che è più preziosa dell'oro che perisce. Perché dice che è più preziosa dell'oro che perisce? Ci sarà un motivo. Perché ci dona la vita eterna, ci dona l'appartenenza a Dio questo. Senza fede è impossibile piacergli, così sta scritto. Allora bisogna scendere in profondità con il bisturi, capito? Bisogna scendere a fondo, nelle cantine della storia, della fede, senza paura. Non dobbiamo aver paura. Se noi abbiamo dato la nostra fiducia al Signore, perché cosa significa fede? Fiducia. E ci fidiamo di Lui. E ci facciamo condurre come un genitore conduce i bambini, quelli piccoli, e li protegge. Non dobbiamo aver paura di questo. Certo, ci sono i pericoli, no? Come per dei bambini, ci sono pericoli di qua e di là. E soprattutto, molti pericoli vengono dai falsi dottori. Vengono, e lo sappiamo, è tutta una storia fatta così. E, però sappiamo che il Signore ha sempre protetto i Suoi e lo farà fino alla fine. Ecco, il versetto 17 dice: io giudicherò da pecora a pecora. Qui c'è da pecora a pecora. Mi sembra molto chiaro. Ecco che molti non vedono il buon pascolo e le acque più chiare, appunto tale come è successo. Cosa significa questo? Dice, ora voi avete un buon pascolo dove mangiate, no? Ci sono le acque chiare, la parola del Signore sono le acque chiare, no? E il buon pascolo è il nutrimento, no? Dell'erba. E dice invece no, voi cosa avete fatto? Pestate con i piedi quello che dovete mangiare e intorpidite l'acqua che dovete bere. Neanche 5 minuti finisco, molto prima. Allora, vedete, le acque sono state intorpidite in tutti questi anni, sono passati 2000 anni e quel che rimane della storia è stata intorpidita. Il dramma vero è quello di non avere umiltà, è quello di aver messo al posto di Dio il proprio io. È quello di aver messo al posto di Dio il proprio io. Ma non diciamoci solo sì stamattina, perché siamo in un culto. Questa è una cosa che deve, non solo quando esci di qua, ma sempre. Devi tenere sempre in mente questo. Ma chi sono io? Perché? Allora, io canto, come dicevo prima, sono io che canto. Signore, come canto bene io, per esempio lì, no? Io predico, e come predico io non c'è nessuno che predica, no? C'è sempre qualcuno. Sono sempre migliore degli altri, capisci? E non mi metto mai in discussione. Allora, io penso e sono io, quello che penso io come è una cosa grande, no? Io e sempre soltanto io. Ma allora questo è un problema. Allora posso garantirvi che questo è il vero idolo nascosto. È inutile che andiamo a cercare gli idoli negli altri, perché è l'idolo che io non voglio vedere, capisci? Io questo non lo voglio vedere, io voglio vedere tutto, ma questo non lo voglio vedere. Cioè, guarda, i cattolici c'hanno le statue dentro, questo è un idolo. due pezzi di gesso. Sicuramente se tu poi gli porti le candele, certo che diventa un idolo, ma come diventa un idolo qualsiasi altra cosa. Ma è una cosa visibile, come tante altre cose sono visibili. Ma il problema principale, cari fratelli e sorelle, è non vedere il proprio io. Cioè, perché tutto ciò che faccio è rifiltrato attraverso il proprio io. La mia fede è la mia fede. Capisci? Com'è bella la mia fede. Sicuramente più giusta di quella di tutti gli altri. Questo è l'idolo, cari fratelli e sorelle. Invece, questa sorellina seduta, io voglio immaginare umile, seduta, non pensa così. Sta attenta. Perché, cosa abbiamo letto prima nel Salmo? Dice... Io, forse quando dice, ecco, ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. Questo è il segreto. Allora, gli altri idoli, ripeto, li trovi nelle statue, nei vizi di vario genere. Ma quello più vicino a me, quello non lo voglio vedere, perché quello sono io, capisci? Non lo voglio vedere. Allora, chi ha una tale considerazione di se stesso, non pensi di essere una persona gradita al Signore. Cioè non è che, ma questo vale prima per me, non è che io parlo per gli altri, io parlo per me, no? Allora, l'idolo peggiore che ci impedisce di vedere con chiarezza la parola di Dio è proprio questo io. Questo ci impedisce di vederlo con chiarezza. Poi, vedete, abbiamo dei problemi. Chi è che non ha dei problemi? Abbiamo dei comportamenti. Vedete, la fede è una cosa che è una lotta, come abbiamo visto prima. Per anni ci portiamo questa lotta e lottiamo contro quello. Questo è giusto e sbagliato. Ma sì, dai, adesso magari stiamo esagerando. Forse potrebbe anche essere ni. E così via, sì, capito. Poi, abbiamo detto tante volte, se un fratello sbaglia, amen. Cioè è il Signore che lo deve giudicare, non io. Che sia la prima e l'ultima volta che lo diciamo. Non siamo al posto di Dio, nessuno è al posto di Dio. Ora c'è scritto che ognuno, no? Non si consideri superiore all'altro, così sta scritto. Quindi l'idolo peggiore che ci impedisce di vedere con chiarezza la parola di Dio è proprio io. Allora, se questo non muore, caro fratello, cara sorella, ti ingannerà finché vivi. Se questo non muore, ti ingannerà finché vivi, ti condurrà alla morte, perché se non muore ora questo io, sarà comunque costretto a morire domani. Temete piuttosto, c'è scritto, colui che può far morire il corpo e l'anima. Amen.